Ed eccoci in onda, come promesso, con l'avvocato Crisci, presente nella prima sezione della giornata del 19 luglio a Genova, su questa giornata di confronto, incontro appunto sul i nuovi modelli, potremmo definirli così, di repressione di ordine sociale. E volevamo chiederti appunto che cosa, insomma, dal 2001 ad oggi, Genova come sperimentazione, come punto di partenza, come punto di arrivo di modalità di sospensione dei diritti, e ad oggi che cosa è cambiato, come ci siamo arrivati, quali sono stati i passaggi, da dove nasce questa esigenza di confronto e incontro, perché vedo che siete presenti parecchi avvocati.
Buonasera, intanto buonasera a tutte e tutti. Avendo appreso appunto che già tu hai parlato di quello che saranno queste tre giornate, ricordo che dal 2001 in poi si sono costituite altre associazioni di avvocati, oltre a quelle che eravamo all'inizio presenti a Genova nel 2001, che eravamo inizialmente come giuristi democratici. Abbiamo coinvolto all'epoca anche avvocati, compagni che venivano da tutta Italia, anche dall'estero, sono stati coinvolti in questa decisione all'epoca di essere vicini ai manifestanti e di partecipare concretamente a queste manifestazioni, alle quali ognuno in passato ha partecipato singolarmente, a meno che, e parliamo di chi viene al 68 come me, non fosse già all'interno di un soccorso rosso che è stato operante dal 68 in poi. Questa volontà di giovani avvocati e anche altri non giovani di essere d'ausilio concreto a difendere chi difende i diritti umani e i diritti civili di tutti i cittadini che vogliono porli al centro della loro, del loro scontro politico, del loro impegno politico, è stata una scelta che si è protratta poi nel tempo e ci ha condotto a partecipare in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, devo dire, perché questi avvocati continuiamo a girare e a partecipare ai processi contro gli avvocati e contro i difensori dei diritti umani in tutto il mondo. Siamo stati in Cina, siamo stati nelle Filippine, andiamo in Marocco alla difesa degli avvocati che sono stati cacciati dalle aule perché difendono i Sahrawi, oppure appunto nelle Filippine, dove sono stati uccisi molti avvocati, soprattutto poi in Turchia e in Iran. In Turchia abbiamo fatto delle difese dei difensori dei diritti umani. Questo perché noi impegniamo le nostre forze su questi temi? Perché dopo Genova abbiamo capito che qualcosa stava cambiando, forse dopo soprattutto i nuovi atti penali emanati dall'America dopo le Torri Gemelle, dopo quel famoso attentato appunto dove abbiamo scoperto che esisteva una forza maligna come quella dell'ISIS, criminali che sono al di là di ogni previsione all'epoca almeno. E ci siamo accorti che queste cose sono cambiate perché soprattutto gli ultimi governi qui in Italia hanno costruito un sistema che nel convegno che si terrà dal 19 a Genova chiamiamo modello di gestione dell'ordine sociale e programma politico in atto da parecchi anni, perché l'individuazione di quello che sarà il tema che sta pure nel convegno, che sarà l'individuazione di come i governi succedutisi dopo la nascita della teoria del terrorista, del terrorismo, e dopo le Torri Gemelle, ha portato tutti i paesi del mondo a costruire un diritto penale diretto non soltanto a garantire la convivenza tra i cittadini, come ci hanno insegnato a scuola, all'università, come giuristi, che la tutela penale è la tutela di quei diritti di tutti i cittadini e chi li viola deve essere penalmente condannato per ripristinare l'ordine sociale che può aver scalzato andando a rubare o facendo una rapina o uccidendo. Si dividono i cittadini tra cittadini anche se criminali ma buoni e cittadini cattivi e nemici, e questa divisione è cominciata per noi almeno soprattutto a Genova, dove si è giustificata anche la tortura dal potere, è stata giustificata perché quei cittadini che hanno avuto l'ardire e l'arroganza di andare a Genova a contestare un sistema economico-politico globale come era la regione del G8, quei cittadini non sono cittadini buoni, sono nemici. Si è costruita questa teoria del nemico che non ha diritto neanche alle garanzie di cui però ha diritto il criminale, ossia il criminale che uccide o il criminale che rapina, quello che la società chiama criminale, ha però dei diritti, ha diritto alla sua libertà, può essere arrestato soltanto se viola appunto le norme sociali di convivenza, deve avere diritto alla difesa. Invece il cittadino nemico, che non è un criminale, non è un delinquente, ma un cittadino che vuole andare oltre il sistema sociale costituito e quindi viene individuato come persona che è pericolosa.
Cioè, al di là di quello che commette, stai dicendo, al di là se commette reati sanzionati, certo, dal codice penale.
Perché commettendo il reato vieni arrestato, ti si dà una pena che deve controbilanciare questa tua uscita dall'ordine sociale, ma tu esci dall'ordine sociale ma non lo contesti tutto il sistema che regola l'ordine sociale. Invece il cittadino che protesta, che contesta, che già se ne parlò nel 68, la contestazione è una rivoluzione? No. La rivolta è una rivoluzione? No, la rivolta è una cosa occasionale, la rivoluzione è un programma. E quindi quando tu cittadino vieni individuato come uno che è un probabile rivoluzionario, sei pericoloso perché metti in contestazione il modo di vivere che il capitale, il potere ha stabilito per tutti. Quindi la pericolosità viene stabilita come discrimine tra il criminale e il nemico. Il criminale può anche rubare, però non ti contesta il modo di vita, non ti contesta il liberismo, non ti contesta come si vive, mentre invece il contestatore politico è un contestatore che mette dalle fondamenta, vuole cambiare la società, vuole cambiare questo sistema. Ma da un punto quindi di vista... è più pericoloso del criminale normale, al quale rimangono tutti i diritti alla difesa, al processo giusto e tutto, mentre invece il nemico non è meritevole neanche della tutela dei suoi diritti, quelli che si danno a tutti. E quindi succede che a Bolzaneto tu non sei considerato una persona, sei considerato un nemico da abbattere con qualsiasi mezzo, e la tortura rientra in uno dei mezzi qualsiasi che bisogna usare per terminare, per eliminare il nemico. Ecco la differenza tra il delinquente, quello che la società chiama delinquente criminale, e quello che è pericoloso perché mette in pericolo il sistema, l'ordine sociale creato da chi domina. Questa è la differenza. Ecco perché noi abbiamo detto dopo Genova dobbiamo tenere tutto sotto controllo, dobbiamo trasformare questo controllo sociale che noi facciamo con le nostre contestazioni e con le nostre lotte anche per i diritti umani, e noi dobbiamo controllare questo attacco che l'ordine sociale del capitale fa contro chi si ribella. Il ribelle è pericoloso e quindi bisogna analizzare che persona è, perché si sono cominciate ad usare le misure di prevenzione che erano previste per quei nemici che poi non sono nemici per il potere, i mafiosi e tutte quelle leggi che sapevano benissimo che i cittadini non avrebbero considerato, tanto non venivano applicate contro di loro. E quindi questo è come chissà negli stati, tutte quelle misure di prevenzione che poi hanno cominciato a indirizzare contro il nemico, quello vero, che siamo noi, che sono quelli che contestano, che sono quelli che vogliono cambiare l'ordine sociale precostituito. E quindi l'applicazione delle misure di prevenzione, fogli di via, sempre ma adesso in modo più massiccio, vengono usati verso questi contestatori, verso coloro che vogliono cambiare questa società, che è diventata così cruda che ormai è coinvolto moltissimi in questa lotta di cambiamento, anche se si dice siamo sempre gli stessi, sono sempre gli stessi compagni e fanno le lotte. Non è vero, né la mentalità delle persone sta cambiando il concetto della convivenza, hanno capito che tutti possono essere probabili nemici, perché questi poteri considerano il nemico come l'obiettivo da abbattere. È per questo che noi vogliamo che si conosca questo diritto penale del nemico, è un diritto penale che viene utilizzato per abbattere contestatori sociali, coloro che fanno le lotte, quelli che non vogliono più vivere in una società dell'odio come questa. E per questo noi ci siamo messi dalla parte di chi ha il torto, come abbiamo sempre detto, noi siamo dalla parte di chi ha il torto. Abbiamo scritto un volumetto dopo Genova, dove si sono intervistati moltissimi dei protagonisti di quelle giornate, dove ciascuno ha spiegato perché sta dalla parte del torto, e anche noi siamo dalla parte del torto, quello che il capitale, il potere e il dominio considera il torto. E quindi tutti gli anni ci siamo ritrovati a Genova a ricordare Carlo Giuliani, che è il simbolo di questa rivolta, diciamo, di quelle giornate, è il simbolo anche della repressione di quelle giornate, è il simbolo delle torture che sono state inflitte ai compagni e che per vergogna questa società sta riconoscendo e ha riconosciuto negli anni. Per vergogna, perché ha capito che il sentimento sociale si era ribellato a questo sistema e a questi metodi usati in quelle giornate, ma che sono stati quei metodi che hanno dato l'apertura a una considerazione nuova dell'ordine sociale da parte del potere, che ha cominciato a fare leggi antiterrorismo, leggi appunto contro questo fantomatico nemico, ma è vero, è un nemico, che però ha condotto a fare leggi che sono basate ormai sulla personalità, sulla persona che deve essere combattuta, non sulle condotte, perché le condotte a volte sono anche semplici. I compagni, questi ragazzi arrestati l'altro giorno allo sgombero, durante lo sgombero, che sono una ragazza giovanissima, un ragazzo ancora più giovanissimo, oltre al padre del ragazzo, non hanno commesso reati, ma anche se non l'avessero, non interessava il giudice, capite? Se avevano commesso reati o no, però voleva la conferma che erano persone che si sono messe contro il sistema. Perché vai a occupare che una cosa è illegale? Perché fai vedere che esistono persone senza casa? Devi stare zitto, non devi parlare, non ti devi organizzare. Loro hanno detto sì, abbiamo fatto le barricate sperando che la polizia si mettesse paura e non avanzasse, invece sono avanzati. Ebbene, tu sei punibile perché hai pensato di poterti conquistare una casa quando la devi pagare, e devi pagare chi te la dà, devi pagare chi te la concede, e non esisti se non puoi pagare. Il denaro è la base della trasformazione di questa società. Se non hai denaro, se non sei nessuno, non conti. E quindi o si nascondono queste cose, oppure se tu le fai venire alla luce sei punibile, devi essere punito. E noi pensiamo che questo sia il sistema che va avanti contro tutti i movimenti di lotta, per cui pensiamo che sia ragionevolmente importante capire che l'esercizio del diritto di resistenza è valido ed è attuabile oggi, e speriamo che questa unità di resistenza di tutti coloro che portano avanti delle battaglie che dovranno trasformare questa società, si uniscano queste forze di resistenza. E per questo abbiamo aderito a questo movimento che cosiddetto antipenale, perché è difficile spiegare che siamo contrari all'uso del diritto penale contro chi vuole cambiare la società, perché la stessa società deve sapere che si può evolvere, si può cambiare, e purtroppo nella Costituzione non misero il diritto di resistenza, perché è evidente, una Costituzione borghese non può accettare la sua distruzione, la resistenza potrebbe portare alla distruzione di quella stessa Costituzione, per cui è vero che perché anche la Costituzione democratica si deve difendere da eventuali attacchi terroristici, e quindi tutti i sistemi penali vanno bene per difendersi. Però è anche vero che i cittadini devono capire che quando vengono attaccati, umiliati, ridotti a nemici, devono resistere. Credo di aver spiegato, sì, perché siamo lì.
No, giusto un commento ad esempio sul decreto sicurezza bis, no?
Che ora... certo, il decreto sicurezza è una delle forme di questi strumenti trovati per far capire chi ha il potere, insomma, perché aumentare delle pene proprio su quegli obiettivi che sono quelli di chi contesta, come appunto le occupazioni degli edifici, le manifestazioni, aumentare le aggravanti dei reati comuni commessi durante le manifestazioni, è un attacco specifico proprio a chi fa le lotte, a chi contesta, per cui anche se la contestazione potrebbe non mettere in discussione un sistema, però tante contestazioni possono diventare un programma, e se il programma è di resistenza e di cambiamento sociale deve essere abbattuto, per cui anche il decreto bis, colpendo gli immigrati, colpendo i vagabondi, colpendo chi fa le lotte, dimostra e vuole dimostrare chi ha il potere e il dominio, perché non è una difesa in questo momento, è un attacco, non è la difesa dello status quo, non è la difesa dell'ordine sociale costituito, è un attacco per evitare che questo ordine sociale possa subire cambiamenti, perché così com'è sta bene a chi domina. E quindi il decreto bis è un altro decreto come tanti altri, come quelle piccole norme che fanno di solito in agosto, o fanno un decreto dove mettono l'aumento delle pene per alcuni reati in un decreto che non c'entra niente col penale. C'è questa cosa che la Corte Costituzionale ha detto che non è accettabile, di fare un decreto d'urgenza per cose che non sono urgenti, mettendo insieme più materie. In questo decreto bis è la stessa storia, c'è le Universiadi di Napoli che sono state messe in mezzo per regolare l'andamento di questa kermesse atletica, che era imminente, quindi hanno dato il carattere d'urgenza, ma poi il decreto si tratta di tutt'altro, capito? E quindi parla di come bloccare le navi che aiutano i migranti, parla di come aumentare le pene, appunto aggravare anche il reato di resistenza, aggravare le occupazioni, aggravare i comportamenti durante le manifestazioni, però la scusa è stata le universiadi perché erano imminenti, e quindi ha dato il carattere di urgenza a un decreto che non lo avrebbe avuto, sarebbe stato una delega legislativa per variare delle norme del codice penale, cosa che delegata al Parlamento, non è che deve fare un governo, perché il governo è un potere provvisorio e non ha potere legislativo, e infatti i decreti devono essere sia costituzionali che urgenti, perché è una decretazione d'urgenza. E invece loro hanno sempre, negli ultimi anni, ma soprattutto anche l'altro governo, ricordiamo anche il decreto Minniti, certo, hanno sfruttato questo carattere di urgenza di un episodio, magari per poi dire che l'urgenza è di tutte quelle materie, cosa che non è vera, ecco. Però è un sistema, sono tutti d'accordo, fanno finta di non esserlo, tanto ci fanno poi la fiducia, e come si fa? Si legifera, che è un compito del Parlamento, tramite botte di fiducia, che sono lo scavalcamento di qualsiasi democrazia.
Certo, quindi tu, ritornando un attimo appunto al tema della giornata, il momento di riflessione di Genova è non solo una riflessione sul passato, ma soprattutto un occhio verso il futuro, verso le possibili conseguenze, certo, future, verso quello che,
certo,
potrebbe...
Abbiamo visto a Genova come quei comportamenti che erano già nati a Napoli nel, sì, marzo, infatti, precedente del 2001, sono state sperimentazioni che hanno avuto l'appoggio dei ministri anche della sinistra dell'epoca, Bianco eccetera. Perché si è individuato che c'era il pericolo della crescita di una nuova coscienza, che è stata dimostrata. A Genova sono andati gruppi ambientalisti, gruppi per le e soprattutto per l'ambiente, appunto per l'acqua comune, per tutti i problemi dell'inquinamento, cose che rivengono a galla continuamente. Sì, anche sì. Adesso siamo in un momento del genere, e invece il capitale ci guadagna su questi inquinamenti, su come distruggere il mondo, l'alzamento della temperatura, la Volkswagen che si inventa che le marmitte non sono pericolose, o che il petrolio mette quello che gli va, ossia ogni società, questo tipo di società vive sull'imbroglio, sulla truffa, sulla repressione, altrimenti non avrebbero ragione di vivere, perché devono guadagnarci. Questo capitale diventa non più con l'imperialismo è diventato un sistema economico, giuridico, imprenditoriale. Non c'è bisogno di andare a conquistare i paesi per levargli le
sì, sono gli accordi commerciali, pensiamo anche alla Bolkestein, appunto, che pure quella era
un imperialismo del commercio e dell'industria, capito? Per cui adesso loro vogliono essere lasciati in pace, nessuno deve disturbare, non bisogna disturbare questi progetti, e per salvare questo loro diritto a progettare distruzione creano leggi e strumenti che devono abbattere questi nemici. Ecco perché il convegno si aggira su questi temi, e noi speriamo che il diritto di resistenza venga riaffermato e che questi momenti di resistenza vengano allargati il più possibile e si uniscano, perché poi il coordinamento, l'unione di queste forze anche lontane una dall'altra può generare qualcosa. Ecco, pensiamo, speriamo, non lo sappiamo ancora.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altre cose, altrimenti...
No, penso che, spero che vengano questi famosi magistrati che purtroppo escono solo quando escono dalla magistratura, parlano, e quindi che verranno a dirci se loro sono d'accordo o meno su questa visione che noi abbiamo e che dimostriamo di combattere tutti i giorni. E poi sullo stato di polizia, al quale non credo completamente, non gli serve un capitale uno stato assolutamente di polizia o uno stato fascista, gli serve uno stato che abbia un potere di controllo sull'ordine sociale. E quindi
è anche una riflessione su come, diciamo, il diritto penale oppure le norme sull'ordine pubblico permettono poi di avere alcune funzioni di prevenzione rispetto,
certo,
alle possibili battaglie sociali.
Perché invece un governo direttamente fascista o con uno stato di polizia molto forte potrebbe anche creare delle contestazioni più concrete. Potrebbe, no? Invece così questo fascismo diffuso, in generale la paura del diverso, la paura delle cose nuove, diverse, straniere, crea un clima che poi fa accettare anche queste manovre di decreti che parlano di sicurezza pubblica, e la sicurezza diventa poi in contrasto con la tutela dei diritti dei cittadini.
Certo, perché ragionano molto sulla paura, cioè fanno molto leva
certo,
sulle paure, le
certo.
paure di perdita di status, tra virgolette,
certo.
status quo, quindi status economico, la possibilità di vedere intaccati i propri diritti, quindi
certo, però
uno
poi
contro l'altro armato, come dire.
Intaccano senza che se ne accorgono.
Certo. Farebbe bene ricordare la poesia di Bertolt Brecht, no? La famosa poesia di Bertolt Brecht, quella in
certo,
cui diceva quando sono andati
quella che
fine,
hanno arrestato i rom, gli ebrei, cose, alla fine
non ho fatto niente, quando sono arrivati a me non c'era già più nessuno con cui che mi poteva difendere.
Vabbè,
ci stiamo, perché il prossimo
noi siamo ottimisti, se no non facciamo questi dibattiti. Siamo ottimisti, crediamo che la gente capisca, i compagni si crescano sempre di più, i popoli si liberino sempre di più. E quindi per questo lavoriamo, altrimenti faremo altre cose.
Bene, grazie.
Va bene,
e
ciao,
sicuramente ci sentiremo.
Tutti.